se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
Daily Cogito. Svegliarsi per pensare oppure pensare per svegliarsi. Ogni mattina, dal lunedì al venerdì, con Rick Dufer.
Sono sinceramente preoccupato, ragazzi, non solo per questo clima politico insopportabile e opprimente, non solo perché la tensione sale a vista d'occhio tanto sui social quanto nelle piazze, tanto nei discorsi pubblici quanto nella relazione quotidiana con la gente là fuori, al punto che Giorgio Gaber oggi direbbe c'è un'aria, ma un'aria che manca l'aria. Sono soprattutto preoccupato perché quelle che pochi mesi fa sembravano parole come fascismo, autoritarismo, espressioni lontane apparentemente come censura delle opinioni e della contestazione, cominciano a diventare fatti reali e quotidiani, esperienze e testimonianze di vita vissuta, come è accaduto a me proprio ieri sera. Che cosa è successo? Devo raccontarvelo perché sono rimasto veramente... ci sono rimasto male, sono rimasto preoccupato, sono rimasto colpito da quello che ho visto. E quindi ve lo racconto. Cos'è successo? Io vivo a Schio, in provincia di Vicenza, e ieri sera, ovvero martedì 13, c'è stato un comizio di Salvini, sia a sostegno della candidata sindaco, qui nella mia città, della Lega, sia per le europee, ovviamente. C'era un'intera piazza adibita al comizio, ovviamente c'era anche una contestazione, però mantenuta distante dal comizio, e ovviamente la piazza era gremita di forze dell'ordine, tanto polizia di Stato quanto carabinieri. Comprensibile, perché si tratta di un fatto di ordine pubblico. Ma quello che ho visto non ha a che fare con l'ordine pubblico. Cos'è successo? Io sono passato di lì, sono letteralmente transitato. Eravamo io e Ari, eravamo andati a fare la spesa e poi, tornando a casa con la borsa della spesa, ci siamo fermati perché il circo ci piace e volevamo farci due risate. Ecco che ci mettiamo defilati nella piazza insieme ad alcuni amici e c'era un gruppetto di ragazzi fra i 17, 20, 22 anni che stavano lì tranquilli a bere qualcosa. Alcuni avevano lo spritz, altri non avevano alcolici perché erano minorenni e stavano lì tranquillissimi, ma senza veramente fare niente. Ad un certo punto cosa succede? Succede che si avvicina un signore che dice di essere della Polizia di Stato. E questo signore della Polizia di Stato chiede i documenti ai ragazzi. E ovviamente, come anch'io avrei fatto, questi qua dicono, sì, ok, ma perché? Perché attenzione, adesso qua qualcuno potrà scrivermi, no, se la polizia ti chiede i documenti, tu devi esibirli. Non è un cazzo vero. Se andate a leggere i regolamenti, tu ti accorgerai, vi accorgerete che tu il documento puoi tranquillamente non esibirlo. Tu devi semplicemente, sei obbligato a dare le tue generalità, ma non sei obbligato a dare il documento. Perché l'obbligo di dare il documento è soltanto in casi di sospetto conclamato, cioè conclamato pericolo all'ordine pubblico, cosa che lì non era minimamente. Ovviamente potremmo dire, vabbè, vista la situazione, è meglio esibire il documento. E ok, ci sta. Ma di fronte alla domanda semplicemente, ma perché dovremmo dare il documento, non c'è stata risposta. Nonostante questo, i ragazzi hanno dato i documenti. I documenti sono stati fotografati, si è preso nota delle generalità di tutti quanti i presenti. A me no, non hanno chiesto il documento, sarà che c'avevo la borsetta della spesa. Ecco, c'ho veramente, veramente il rimpianto di non aver portato con me la videocamera per filmare il tutto, perché ragazzi era surreale, soltanto che io letteralmente ero uscito a fare la spesa e non mi aspettavo che sarebbe accaduto niente di interessante. E di fronte ai miei occhi succede che questi della Polizia di Stato, poi si sono uniti altre due persone e un carabiniere, fotografano i documenti e prima di restituire i documenti chiedono ai ragazzi di allontanarsi. Di allontanarsi dalla piazza. Questi ragazzi non solo erano tranquillissimi, ma non avevano precedenti. Erano stati identificati, avevano obbedito al comando di fornire documenti e nonostante tutto ciò, prima che i documenti fossero restituiti, sono stati allontanati dalla piazza. A quel punto io sono andato lì e ho detto fermi un secondo, scusatemi, ma cosa sta succedendo qui? Quindi ho instaurato un dialogo con uno di questi membri della Polizia di Stato e ho chiesto, gentilmente, mi sa dire le leggi, i regolamenti e le ordinanze che vi permettono di fare questo? E ovviamente non ho ricevuto nessuna risposta. Si è farfugliato di questioni di ordine pubblico, ma io ho detto, ok, ma l'ordine pubblico deve essere visto, cioè deve esserci un elemento che oggettivamente crea il sospetto che ci possa essere una turbativa dell'ordine pubblico. E qui non mi sembra che ce ne sia, non c'è nessuna evidenza, nessun sospetto, se non la domanda, ma perché volete i documenti? Che è assolutamente legittima, che avrei fatto anch'io e probabilmente avresti fatto anche tu nell'occasione. E poi si è farfugliato di TULP, che in realtà è TULPS, mio caro agente, se stai ascoltando il mio video, io sono quello che ieri ti ha chiesto, mi dici la legge, perché un pubblico ufficiale è tenuto a fornire i particolari delle leggi che vengono applicate, e tu non sei riuscito a farlo. Il TULPS, che è praticamente l'insieme di regolamenti per la turbativa dell'ordine pubblico, per il mantenimento dell'ordine pubblico. Nel TULPS però c'è scritto a chiare lettere che uno, tu puoi pretendere il documento d'identità oltre la semplice identificazione solo se ci sono questioni di oggettivo turbamento dell'ordine pubblico. E in secondo luogo c'è scritto che in caso non ci siano questi oggettivi e queste oggettive evidenze, tu non puoi buttare fuori qualcuno dalla piazza, perché la piazza è un luogo pubblico e a meno che non sia stato conclamato oggettivamente un pericolo, tu non puoi portare fuori da una piazza delle persone che sono lì, peraltro, lo ribadisco, a bere qualcosa. Io quei ragazzi lì li conosco, sono amici di amici e so perfettamente che sono persone tranquillissime. Uno c'ha semplicemente i dreadlocks, ok? E probabilmente sulla base di una sensazione sono stati buttati fuori dalla piazza. E al mio insistere con questo poliziotto e dire ok, ma gentilmente mi fa vedere il regolamento? Questa persona mi ha detto vuole che guardi i documenti anche a lei? Vuole essere allontanato anche lei dalla piazza? E io a quel punto ho detto vabbè, ascolta, no, non c'è bisogno, perché di fronte a sta merda io volontariamente me ne vado. E sono uscito dalla piazza insieme ad Ari e la spesa e gli amici e questo gruppo di ragazzi. A rincarare la gravità della cosa, a un certo punto uno di questi ragazzi ha detto mi sono dimenticato l'ombrello nel bar che era lì proprio di fronte a dove eravamo, quindi posso rientrare nella piazza. E quando è rientrato gli è stato posto un quesito che mi fa ridere ma in realtà mi fa piangere, anzi due quesiti. Uno, se aveva degli affari da compiere particolari, una domanda stupidissima. E l'altro è, ma lei è contestatore di Salvini? Ora, ripeto, rimpiango di non aver filmato il tutto. Ho fatto un piccolo filmato, ve lo metto a fine video, un piccolo filmato di quando il gruppo di ragazzi è stato allontanato, ok? Ma più di quello non sono riuscito a fare. Anche perché, ripeto, io non sono un vlogger d'assalto, quindi a me non viene in mente di dire ah, qui sta succedendo qualcosa, aspetta che mi metto a filmare. Però, vabbè. Poi ci sarà sicuramente qualcuno che viene a dirmi ah sì, ma stai dicendo un sacco di cazzate, le cose non sono andate come dici tu. Se ti fa stare meglio pensarla in questo modo, chi sono io per contraddire il tuo mondo delle favolette? Però lì c'erano tanti testimoni, quindi insomma è successo davanti a una trentina di persone che possono tutte confermare quello che è esattamente avvenuto. Ma vabbè, lasciamo perdere questo, perché a me degli analfabeti funzionali che vengono a dirmi ah, le cose non sono andate così perché vogliono proteggere la loro immagine del mondo, a me non me ne frega un cazzo, non è un ascoltatore che io voglio sul mio canale. Perché è così preoccupante quello che vi ho raccontato? Beh, ovviamente non soltanto per il fatto di allontanare dalla piazza qualcuno che magari non la pensa come Salvini, ma che è assolutamente libero di circolare per la propria città, qualsiasi possa essere la sua opinione, ok? Il punto veramente grave, secondo me, è l'uso arbitrario che si è fatto della legge. Attenzione, no, voglio dirla un po' meglio questa. È sempre successo che la legge venga interpretata in modo arbitrario. La legge, ovvero l'insieme di regole che una comunità si dà per coesistere, è sempre interpretabile, in qualunque caso. Tu puoi prendere qualsiasi legge e sulla base degli eventi particolari del mondo puoi applicarla sulla base dell'arbitrio di chi la applica. E questo è successo sempre. Per quanto odioso, è uno dei grandi difetti della legge. Ma quello che ho visto ieri non è l'interpretazione della legge. Quello che ho visto ieri è lo spudorato uso illegale dell'autorità, che è diverso. Perché vedete, la legge esiste per fornire dei criteri oggettivi, il più possibile oggettivi, al fine di far riconoscere al maggior numero di persone possibile che quell'avvenimento è quella cosa lì. Cioè, per esempio, nella turbativa dell'ordine pubblico, perché nel TULPS si dice che devono esserci dei criteri, cioè deve esserci un conclamato sospetto di violazione, di turbativa, di turbamento, chiamatelo come volete, dell'ordine pubblico. Perché bisogna affidare il meno possibile alla sensazione soggettiva, all'arbitrio di chi esercita l'autorità, per far sì che la comunità riesca a riconoscere che quel comportamento era lesivo dell'ordine pubblico, ok? Lo ribadisco, questo sarà sempre attuabile attraverso l'arbitrio, perché cosa significa turbare l'ordine pubblico? Se ieri fosse arrivato uno con la fisarmonica, ok? Avrebbe turbato l'ordine pubblico? In realtà sarebbe stato assolutamente innocuo dal punto di vista dell'ordine pubblico, avrebbe disturbato magari quelli che volevano ascoltare, ma insomma non... Però alcuni possono dire, bene, io quello con la fisarmonica lo prendo e lo butto fuori dalla piazza, perché? Perché sta rompendo le balle. Però è una cosa oggettiva quella, cioè è oggettivo che alcune persone possano ritenere disturbante quella presenza. Non è comunque legittimo allontanare uno che si mette a suonare il flauto in mezzo alla piazza, ma perlomeno c'è un comportamento che può legare la decisione, per quanto arbitraria, al riconoscimento di un criterio. Mentre parla Salvini, è meglio evitare di avere un'orchestra in mezzo alla piazza che suona, ok? Ci siamo capiti? Perfetto. In questo caso non c'era nessun criterio oggettivo, cioè non c'era niente di niente che permettesse di dire, ok, c'è un serio pericolo. E potete stare qua a dirmi finché volete, meglio prevenire. Ma meglio prevenire cosa? Anche la prevenzione deve per forza basarsi non solo sull'arbitrio, sulla sensazione soggettiva di un poliziotto che potrebbe esserci un pericolo, ma su qualcosa che si vede, su qualcosa, su uno striscione, su un comportamento. Perché poi si arriva anche a dire che uno striscione totalmente innocuo, che non turba l'ordine pubblico, come qui non sei il benvenuto, può essere tolto da una casa privata. Ragazzi, non so se riuscite a sentire la misura di quello che accade. Ma quello a cui io ho assistito ieri è veramente un atto di fascismo. Ora io non voglio generalizzare, dire che la polizia di Stato è fascista, perché non è vero. Perché in mezzo alla polizia di Stato ci sono anche delle persone per bene, delle persone che forse guardano a questi eventi e dicono che schifo. Ma l'atto che ho visto ieri, non usiamo la parola fascismo, perché, ripeto, forse è fuorviante. È stato un atto di autoritarismo arbitrario. Ecco, questo sì, questo è oggettivo che sia così. E l'autoritarismo arbitrario è insopportabile per una società civile. Perché oggi si allontanano quelli che potrebbero essere sospetti sulla base di una sensazione completamente soggettiva del poliziotto che magari, non so, la moglie gli ha messo le corna l'altra sera e quindi adesso fa tabula rasa intorno a sé, ok? Quindi questo è il motivo per cui tu devi togliere l'arbitrio il più possibile, perché la legge non può dipendere dall'umore di un applicatore della legge, ok? Oggi vengono allontanati quelli che soggettivamente sono sospettati di... Domani, quando uno entrerà in una piazza, gli si chiederà in maniera sistematica, ma a te piace Salvini? Ok? E potrai entrare soltanto se ammetterai o magari firmerai il fatto che ti piace Salvini. E questa cosa è insopportabile. Vedete, la legge ha tanti difetti. Il jus positivismo ha moltissimi difetti. Fra questi difetti c'è il fatto che è molto molto facile cadere nell'arbitrio, perché la legge, per quanto supposta oggettiva, cadrà sempre nell'arbitrio, nell'umore del legislatore, dell'applicatore, dell'esecutore o della gente. Però sono convinto che la legge deve tendere ad essere uguale per tutti. La legge deve giudicare tutti quanti, le regole, le ordinanze. L'amministrazione deve sempre giudicare tutti quanti come se fossimo a tabula rasa, cioè come se fossimo letteralmente dei numeri, cercate di capire quello che intendo, senza andare a valutare quello che potremmo rappresentare, perché quello che potrei io rappresentare per l'ordine pubblico non lo si può dimostrare, a meno che io non entri in piazza con un manganello o un'accetta, tu non lo puoi dimostrare quello che io potrei rappresentare per l'ordine pubblico. Per questo la legge deve essere conclamatamente dimostrata nella sua applicazione. Poiché, lo ribadisco, la legge deve tendere ad essere uguale per tutti, ma può esserlo solo quando viene applicata con criteri il più vicini possibile ad una scientificità. E se la parola scientificità è troppo, beh, diciamo allora a una dimostrabilità. Cioè, se tu mi allontani dalla piazza... Ah no, partiamo dall'inizio. Se tu mi chiedi i documenti e pretendi che io ti mostri i documenti, tu devi dimostrarmi che io ho fatto qualcosa per, tra virgolette, meritare di essere identificato con il documento d'identità. Nei regolamenti proprio del TULPS, che mi sono stati così bellissimamente citati alla cazzo da un poliziotto, c'è scritto chiaramente che tu non sei tenuto ad esibire la patente, la carta d'identità, a meno che non sia dimostrato che tu rappresenti un possibile pericolo, un sospetto, ok? Quindi, se tu mi chiedi il documento, devi anche dirmi cosa ho fatto per dimostrare di rappresentare un pericolo. Se una volta che io ti ho dato il documento, tu mi porti fuori dalla piazza, allora intanto tu non puoi farlo. Se io non ho commesso qualcosa che sia davvero sospetto, tu non puoi farlo. Non lo puoi fare, soprattutto se sei un poliziotto. Soprattutto se rappresenti la legge, porco il cazzo. Ma se mi porti fuori dalla piazza, tu devi dimostrare in maniera incontrovertibile che io, per quell'ambiente lì, rappresento un pericolo. Perché questa cosa qua, altrimenti, ci trasforma non nella legge uguale per tutti, ma nella legge conviene che venga applicata in questo modo, in questi casi. E alcuni, di fronte alla legge, sono più uguali di altri. E capite bene che questo non può essere sopportabile. Non può essere sopportabile perché io, nella mia cazzo di città, devo essere libero di circolare con la mia borsetta della spesa, con il mio spritz, con la mia faccia, con la mia capigliatura, con i miei vestiti, come mi pare, fin tanto che tu non dimostri in maniera incontrovertibile che io rappresento un pericolo. Questo è ciò a cui la legge serve, non cazzate del tipo turbativa dell'opinione, dell'ordine pubblico. Ma che cos'è sta roba? Si tratta di un autoritarismo di convenienza. Cioè, conviene adesso a questi personaggi. Perché io non credo che i due, tre poliziotti che ho visto ieri siano dei fascisti. Ok? Non lo credo. Anzi, sinceramente mi sembravano anche delle brave persone. E uno di essi sembrava addirittura quasi dispiaciuto di quello che stava succedendo. Questo lo ammetto candidamente. Ma questo è ancora più grave. È ancora più grave perché significa che questo autoritarismo è di convenienza. E l'autoritarismo di convenienza spalanca le porte all'autoritarismo di opportunità. Cioè, di quell'autoritarismo che poi approfitta del fatto che coloro che devono applicare la legge la applicano a cazzo, soggettivamente, arbitrariamente, per convenienza. E questo è pericoloso, ragazzi. Dobbiamo ricordarci che se il fascismo è ancora qualcosa, non è un'idea, non è un'opinione, è un metodo. E quello che io ho visto ieri applicato, lo ribadisco in maniera, secondo me, quasi inconsapevole, perché fatto per convenienza e non convinzione, era un metodo che prelude al fascismo e quindi è un metodo di stampo fascista. Ancora più grave che sia stato inconsapevole. Ora, dov'è che voglio arrivare con questo? Non lo so dove voglio arrivare. Volevo raccontarvelo perché, lo ribadisco, sono preoccupato. Perché non pensavo di assistere a una scena del genere, non lo prevedevo. Quindi mi sono trovato veramente disarmato sorpreso. Ed ero talmente preoccupato, ripeto, talmente disorientato che non mi è neanche venuto in mente durante la chiacchierata con questo poliziotto di attaccare il registratore vocale. Sarebbe stato, porca miseria, ma sono scemo, cioè sarebbe stato il minimo da fare. Vabbè, lasciamo perdere. Anche lì, quando ho chiesto queste cose, io mi aspettavo che il poliziotto mi dicesse sì, guarda, no, per questa regola stiamo facendo questo. No, in realtà no, ha farfugliato, si è arrampicato sugli specchi, il tulps, e poi mi ha detto vuoi uscire anche tu? Certo che voglio uscire. Quindi dove voglio arrivare? Non ho un metodo per contrastare questo. Io credo che però siamo ancora in tempo, non per combattere quello che sta succedendo. Siamo ancora in tempo per disertare Salvini. Cosa intendo dire? Intendo dire che siamo ancora in tempo per non abboccare alle sue provocazioni, non abboccare alle esche che ci lancia, che sono tantissime continuamente. Siamo ancora in tempo per non parlarne, siamo ancora in tempo per non andare ai suoi comizi da contestatori. E dico questo collegandomi al discorso del Vinci Salvini. Ok, io non volevo parlarne di questo, non volevo perché, ripeto, sono convinto che il mio lavoro sia produrre idee e discorsi alternativi a Salvini e non parlare di Salvini, come troppo spesso facciamo in maniera ingenua, perché poi, ripeto, stiamo nutrendo l'icona che lui si sta costruendo, l'icona di contro i progressisti, contro i radical chic, contro i professoroni, contro l'elite. Noi stiamo nutrendo questa cosa. Oggi mi trovo costretto a parlarne, ma cercherò di farlo il meno possibile, sappiatelo. E dico una cosa, nei miei discorsi, quelli che faccio, quelli che divulgo, filosofici, sociali, politici, è pieno di Salvini. Ma io non lo cito, cerco di parlarne il meno possibile perché, lo ribadisco, il metodo migliore per combattere Salvini è ignorare Salvini e creare alternativa. Piccola parentesi chiusa. Quindi dicevo, siamo ancora in tempo per disertare Salvini. E faccio l'esempio del Vinci Salvini, ok? Mi piacerebbe essere un virus per entrare nel computer del social media manager di Salvini e verificare un'idea che secondo me è palese. Secondo me, il Vinci Salvini è stato sponsorizzato in buona parte su Facebook in maniera da essere visto in grande parte sulle bacheche dei contestatori di Salvini, cioè di chi vota PD, di chi ha messo mi piace alle pagine di meme su Salvini, di coloro che stanno dalla parte opposta, diciamo così, anche se sono pochi in Italia ad essere dalla parte opposta, però sono abbastanza convinto che quella campagna, esattamente come i comizi, le apparizioni televisive, i discorsi di Salvini, siano mirati soprattutto a quelli che stanno contro Salvini, perché lui si nutre di questa contestazione. Ci scommetterei tantissimo sul fatto che i post di Salvini vengono sponsorizzati in maniera targettizzata, soprattutto quelli più controversi, in maniera da essere visti in gran parte su bacheche, su computer, su smartphone, di chi ogni giorno scrive post contro Salvini, di chi mette mi piace alle pagine contro Salvini e che di conseguenza vede i post di Salvini, a volte commenta i post di Salvini e va ai comizi di Salvini. Lo ribadisco, io non sarei mai voluto andare ieri, ma ci passavo e sono andato per farmi due risate, poi invece non ho riso per niente. E credo che lui si alimenti di questo. E credo che siamo ancora in tempo per dire non lo faccio più. Cioè, io parlare di Salvini, diffondere la faccia di Salvini e i discorsi di Salvini, mettere mi piace, non mi piace, la angry reaction ai post di Salvini, non lo faccio. Non seguo la pagina di Salvini, non me ne frega nulla. Io capisco, per esempio, quello che ha detto Uesa qualche giorno fa. Segue la pagina di Salvini perché tu devi sapere quello che fa il più grande influencer italiano. È un influencer, è ancora un influencer. E come si combatte l'influencer? Non facendosi influenzare, né positivamente né negativamente. Quindi non ho il mi piace alla sua pagina, non seguo i suoi post, leggo gli articoli inerenti a Salvini, cerco di seguirlo lateralmente, guardo i suoi tweet piuttosto, ma non ne parlo. Ne ho parlato oggi perché, ripeto, quello che ho visto non ha a che fare con Salvini, ha a che fare lateralmente con Salvini, ma ha a che fare con altri elementi. E forse qualcuno mi potrà dire, beh, ma sei ingenuo, in realtà non è perché tu non ne parli che allora... Certo, ma finché sono io e pochi altri che non ne parliamo e che creiamo alternative, non si va da nessuna parte. Quando cominceremo ad essere in tanti contro-influencer che al posto di nominare, discutere, contestare Salvini, creano alternative, fanno discorsi diversi, propongono idee diverse, allora lì, quando cominciamo ad essere in tanti, forse questa cosa si può letteralmente contrastare indirettamente. Non lo so, io credo che questo sia... Siamo ancora in tempo per farlo, che però la finestra per avere efficacia in questo si sta chiudendo piano piano. E non lo so, ragazzi, non lo so. Sono preoccupato, cioè, nel senso, questo video non aveva niente di preparato, niente di scritto. Volevo raccontarvi questo fatto e sperare di portare qualche discorso che magari possa esservi utile. Quindi, come finire un video preoccupato? Con l'invito a combattere il tutto merda e combatterlo non indignandosi per Salvini, non creando post, non mettendo la angry reaction al video di Vinci Salvini, ma diffondendo discorsi alternativi che io un tempo chiamavo edificanti. Diffondere le storie edificanti, ma è anche qui un termine che si presta troppo all'arbitrio. Quindi semplicemente dare alternative, questo per me è l'unico modo per combattere Salvini, non parlare di Salvini, ma dare alternative rispetto a quello che propone Salvini. Finché saremo in 10 a farlo non succede niente, quando cominceremo ad essere in 20.000 forse le cose potrebbero cambiare. Siamo ancora in tempo, di questo sono ancora convinto, ma quello che ho visto ieri mi fa sospettare che la finestra temporale si stia chiudendo abbastanza in fretta, quindi facciamo qualcosa e facciamolo per noi. A fine video vi allego, per quanto sia utile, in realtà non è utile, però semplicemente per vedere il gruppo di ragazzi che se ne andavano coattivamente. C'è anche un'inquadratura in cui si vedono i due agenti della Polizia di Stato. Boh, io ve lo allego, non prova granché. Ovviamente tutto quello che ho detto voi, boh, dovete fidarvi o meno, perché non ho prodotto evidenze a riguardo, e di questo mi dispiace molto, ma lo ribadisco. Sono stato preso veramente alla sprovvista, non sono un vlogger d'assalto, e di solito quando succedono queste cose preferisco dialogare, guardare, testimoniare senza il fine di poi pubblicare qualcosa sul canale. Mea culpa di influencer, ma insomma... Spero che il discorso sia servito a voi. Questo che stasera è un video, domani uscirà anche su Daily Cogito, quindi insomma potrete ascoltarlo anche in podcast, perché è troppo importante questo discorso. E niente, io vi ringrazio per l'ascolto e resistiamo utilizzando la testa, la nostra testa, per diffondere idee buone. E vi auguro una buona serata, voi diffondete il più possibile e noi ci risentiamo molto presto, ricordandovi che non è tutto noia ciò che pensa.
E adesso un bel caffè finito. Perché rischiare di rimanere senza caffè quando puoi abbonarti a Caffè Borbone? Prezzi vantaggiosi, costi di spedizione inclusi, tante possibilità di personalizzazione e l'abbonamento lo sospendi quando vuoi. Decidi tu la frequenza, la qualità, scegli tra le cialde e capsule compatibili e crea il tuo mix di gusti e miscele. Mai più senza caffè con l'abbonamento Caffè Borbone. Tutte le info su caffèborbone.com.